Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Beh, a quest'ora, alle 7.47, le notizie sono sveglie da un bel po'. Queste presto presto a Radio Popolare, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni di questi aprono sul conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, come il Corriere della Sera, che titola USA-Iran, guerra in mare. Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran. Il prezzo del gas ai massimi. Anche Il Giorno apre con Hormuz infiamma i prezzi, gas ai massimi, giù le borse, così come Il Sole 24 Ore. Petrolio oltre i $100, corre il gas, in Europa allarme rosso sugli stoccaggi, fiammata dei prezzi energetici, al TTF oltre 80 euro come nel 2023, i rincari affossano le borse.
Due tipi di approfondimenti sul tema sui quotidiani. Il primo dà La Stampa sul governo italiano, che oggi nel Consiglio dei Ministri dovrà rinnovare le accise, che aveva detto non avrebbe rinnovato quelle per tutti quanti. I costi energetici sono al massimo, verrà rinnovato ancora il provvedimento per sostanzialmente calmierare il prezzo. E poi il Trump che affonda le petroliere, l'oro nero ai massimi, le borse in ansia, cioè lo scenario internazionale, che porta subito ad Israele, perché come scrive Renzo Ugolo su Domani, dagli Ayatollah ad Hamas c'è una resa di conti per Netanyahu, le sanzioni, il 7 ottobre, Netanyahu è sempre più solo, lo molla anche Trump, perché sembra che Trump non abbia fermato Londra sulle misure contro i coloni.
E sul Corriere della Sera Luigi Ippolito parla della reazione di Israele alle sanzioni. Non accenna a placarsi lo scontro diplomatico fra Israele e la Gran Bretagna dopo che Londra si è messa alla testa di una coalizione di 12 paesi occidentali per imporre sanzioni contro le colonie ebraiche nella Cisgiordania occupata. Il ministro della diaspora israeliano Amichai Chikli ha disposto ieri il bando a numerose organizzazioni britanniche, incluse Oxfam e The Children, dopo che martedì era stato chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme.
Due quotidiani aprono su Israele: Il Foglio, che difende Netanyahu, le super bufale su Netanyahu e i coloni, che diventano verità nel brodo di cultura anti-giudaico, anti-israeliano, anti-sionista che la fa da padrone. Questo è il titolo. Il Fatto Quotidiano invece salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS punire i coloni. Una legge bipartisan che punisce le critiche, sembra che anche parte della destra la riconosca, ma su Fatto Quotidiano vi segnaliamo l'approfondimento di Investigative Europe e Reporters United, che denuncia così Tel Aviv ha bloccato i boicottaggi degli Atenei nell'Unione Europea. È un report che racconta di 27 università a cui sono state scritte lettere, minacce e interventi politici coordinati da uno studio legale di Tel Aviv, che ha avuto un mandato dal governo israeliano per difendere la partecipazione al programma Horizon degli ricercatori israeliani, che oltre ai finanziamenti consente di influenzare, scrive il documento che è stato trovato, l'agenda scientifica accademica europea dall'interno. Per fare queste pressioni sono stati usati politici, gli ambasciatori di Israele si sono coordinati con i presidenti anche di alcune comunità ebraiche come quella francese per bloccare le richieste di fine cooperazione di ricerca scientifica della Sorbona.
Intanto a Gaza si continua a morire, ne scrive Eliana Riva sul Manifesto. Un raid israeliano centra le tende di Al-Mawasi durante una festa. L'ultima vittima aveva 10 anni, Ubaida, ucciso un matrimonio, sempre di bambini, scrive Eman Abu Zayed. Wafa e i 21.000 bambini che Gaza non riavrà indietro. Wafa Akila, una bambina di 9 anni, ha iniziato il nuovo anno scolastico proprio come migliaia di bambini a Gaza. Il suo primo giorno di scuola, la scorsa domenica, ha preso lo zaino e si è recata in classe. Il primo giorno di scuola di Wafa è stato anche l'ultimo. Mentre tornava a casa con suo padre Youssef, l'auto su cui viaggiavano è stata colpita da un drone israeliano nel quartiere di Al-Nasr a Gaza City, uccidendoli entrambi. Sempre domenica scorsa, nel quartiere di Al-Zaytuna, sud-est della città di Gaza, famiglie provenienti da tutta la zona si sono riunite per un funerale collettivo in memoria di 100 persone e i cui corpi e resti sono stati recuperati da poco dalle macerie delle case distrutte dai raid israeliani. Secondo quanto riferito, circa 70 di loro erano bambini. il più grande funerale di massa di minori a cui la Palestina abbia mai assistito. La storia di Wafa diventa così parte di una storia molto più ampia. Sono almeno 21.000 i minori palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 e oltre 44.500 sono i feriti.
La Repubblica ha attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo, ma è successo martedì. Se vince Mosca terrorizzerà tutti, la Casa Bianca è al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. Varie pagine sulla vita di Zelensky nel mirino dalla prima notte, la vita blindata del presidente, inseguito dai check-in e dagli 007.
La Stampa titola: drone sfiora il volo di Zelensky. Velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia. Fonti ucraine dicono nessun rischio per lui. E sempre sulla Stampa Anna Zafesova racconta com'è la vita quotidiana sotto le bombe. Vivere come se la guerra non esistesse. Scorte, servizi sulle app e indifferenza. Racconta che l'app delle allerte è installata su tutti i telefonini, ovviamente, ma di regola è silenziata. La voce rassicurante di Mark Hamill, che comunica la fine del pericolo con l'auspicio "May the force be with you", la frase simbolo dei Jedi, in questi giorni suona quasi derisoria. La fine dell'allarme non porta il sollievo del ritorno alla normalità, perché la sirena riparte subito tutto il giorno, tutta la notte, a volte con intervalli di appena 10 minuti. E allora è anche una questione di esperienza imparata in 4 anni e mezzo di raid aerei agevolata dalla tecnologia. Tutti seguono i canali Telegram dell'aeronautica militare, per esempio, che specificano se stanno arrivando droni o missili, quanti e di quale tipo, in quale direzione. Tutti conoscono le regole: i droni sono più lenti, i missili balistici invece spesso arrivano pochi minuti dopo la sirena, e quindi ci si prepara lo zainetto anche per i figli, solo per i bombardamenti più pesanti e lunghi. Documenti, acqua, power bank per il telefonino, materassino da yoga, barrette proteiche, e poi insomma a Kiev i droni che cadono, insomma, comunque restano le caffetterie all'aperto, le mostre inaugurate, gli uffici operativi e le aule piene.
Dall'Ucraina alla Germania, su Domani, Merza, AfD vuole la pulizia etnica. Dopo il trionfo degli estremisti, il cancelliere dice no a possibili intese, la rimigrazione è inaccettabile, non solo, ma dice anche è inutile metterli fuori legge, perché bisogna conquistare il loro voto, capire perché la gente li vota e conquistare quei voti. Ma anche Trump celebra i neonazisti, il presidente usa sui social: finalmente la Germania torna grande, e Merz cancella una telefonata prevista con Trump, è gelo tra le due amministrazioni.
Avvenire apre con una notizia di cui abbiamo parlato lunedì scorso: l'UE non trova casa. Una proposta della Commissione dà ai comuni la possibilità di limitare gli affitti brevi. La Commissione UE dell'Unione Europea ha presentato una proposta di regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, in inglese Affordable Housing Act, primo provvedimento normativo da quando 2 anni fa Bruxelles ha deciso di occuparsi del tema casa, complice il pressing di un'alleanza di sindaci alle prese con gli effetti dell'overtourism e con scarse risorse per l'edilizia sociale e popolare. Tra le novità, il criterio dello stress abitativo per valutare le aree in cui intervenire.
Il manifesto dedica 2 pagine a questo Affordable Housing Act di Bruxelles. La proposta UE sugli affitti brevi scontenta tutti, tuona la destra insieme alle associazioni dei costruttori e alle piattaforme per gli affitti. Per la sinistra invece è troppo poco. E poi turismo, case vuote, canoni stellari, il diritto all'abitare non è garantito in Italia, tra Venezia, Firenze, Roma e Milano, anche se Napoli sta discutendo appunto le sue manovre, cioè le sue leggi. E poi il caso della Catalogna, ha approvato una legge pioniera in Spagna, ma l'apertura del manifesto è per Giorgia Meloni: lì sta bloccata, staccato, lì sta bloccata, insegue Vannacci ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale imposta agli alleati, modificata per le convenienze del momento. Ora la riforma può persino saltare. Meloni è di fronte al voto sulle preferenze: o si smentisce o apre una crisi. La decisione stamattina per Fratelli d'Italia deciderà di abbracciare l'emendamento del PD sulla ripristina delle preferenze oppure no. Extraterrestre, l'inserto del manifesto si intitola Stato di abbandono e parla delle fabbriche, delle miniere, di tutti i luoghi di lavoro vissuti in passato da milioni di persone e abbandonati da decenni a se stessi.
Sulla stampa segnaliamo l'articolo di Giulia Ricci sul declino della natalità, politiche per la natalità e congedi ai padri, l'Italia resta fanalino di coda in Europa. L'Eurostat restituisce la fotografia di un'Europa segnata da un declino demografico strutturato, così come dichiarato dalla ministra alle pari opportunità Eugenia Roccella. Il tasso di fecondità medio è sceso da 1,53 figli per donna nel 2019 a 1,34 nel 2024. Si segnala che i paesi in cui si fanno più bambini sono la Bulgaria e la Francia, mentre al polo opposto con insieme a noi Lituania, Polonia e Spagna. Quello che ci differenzia però dagli altri stati sono le politiche per la natalità, e in Italia consistono nel congedo per i padri di 10 giorni, assegno unico mensile, bonus per nido, nuovi nati e mamme. Anche poi interviene sull'argomento anche Elsa Fornero, l'ex ministra del lavoro e delle politiche sociali, e dice: fa un appello, l'occupazione femminile entri nei programmi della campagna elettorale. Perché in Italia il tasso degli uomini con un impiego è al 77,1% contro il 58% nel sesso opposto, e chi è economicamente indipendente tende ad avere una fecondità più elevata.
Perché preoccuparsi della natalità se saremo tutti morti tra 10 anni? Le dimissioni di Jacob Coxon, ex ingegnere britannico del colosso USA di Anthropic, dell'intelligenza artificiale, ha lavorato anche in OpenAI per ChatGPT, eccetera, eccetera, dice così: ho trascorso gli ultimi 3 anni sia in OpenAI che in Anthropic, nessuna delle due sta agendo responsabilmente, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite, presto l'intelligenza artificiale sarà in grado di hackerare qualsiasi cosa e rivoluzionare ogni campo, dall'oggi al domani. Le persone che costruiscono questa tecnologia pensano che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Un allarme che in queste ore sta facendo discutere molto, e spero bene, in tutto il mondo, anche perché a rafforzare i timori ci sono state subito le dimissioni, le dichiarazioni di Anthropic. Insomma, si è aperto un caso. Sono parole, sono ricerca di visibilità, o davvero chi produce e lavora con questa tecnologia è un po', come dire, come le paure dell'alchimia in un altro tempo?
E vediamo come e se ne parla sulle testate internazionali, perché sono le 7:59 ed è il momento di passare la linea a Roberto Festa, appunto, per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra poco con i nostri approfondimenti.